Ah, mamma mia ragazzi, io mi sono contento stasera, Madonna, mi sono contento stasera, come tutte le sere quando sono con voi, anzi sono con me, perché io sono con me, in realtà io mica la trasmetto per voi, ora sto a trasmettere per voi, ma ci penso nemmeno, ma figurati, no, io per me, è terapeutico, no, c'ho queste 2 ore così, insomma, di sfogo, eh? C'ho lo sfogo, sfogare, eh? No, insomma, è una cosa che io faccio e chi ne vuole usufruire, ne usufruisca pure, chi non ne vuole usufruire, fate voi, tanto, voglio dire, oggi che è mercoledì, che voi volete fare di mercoledì, no? Di mercoledì si sta a guardare Video Firenze TV, videofirenze.tv, la sapete la canzoncina? No, sì, è questa, senti. Tipo canzoncina per bambini, no?
Sì. Videofirenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più, dal lunedì a venerdì, la sera che bello che c'è TVG.
Ok.
Allora,
ecco. Io sono tranquillo che voi non lo sapete, ma io quando sento le cose che mando molto basse, vuol dire che voi le sentite bene. Perché se io le sento più alte, voi assordate. È così. Ormai ho capito come vanno le cose e quindi preferisco. Domani per esempio c'è il programma della Divina Enoteca. Oh, che bello domani, ma oggi è mercoledì. Io ho già annunciato la presenza di un ospite, sì. È un argomentone, i B-movies. Quando giorni fa ne ho parlato un po' così, della mia ignoranza, non so niente, ma qualche cosa, perché mi piacciono, vabbè, specialmente quelli di fantascienza, no? C'è stato molto interesse da parte vostra, ovviamente stasera ce ne sarà ancora di più, perché c'è un esperto, guardate, ma un esperto che più esperto non ho mai conosciuto, perché conoscevo solo lui di esperti, e quindi voglio dire, sinceramente, io per me è il numero uno, però siccome lo conosco anche per altre situazioni televisive, l'ho visto, poi ho avuto anche modo di averlo come mio ospite un'altra volta, io sono contento stasera di presentarvi una persona. Tra poco, subito, sì, mi piacerebbe, lui è già qui, però insomma un po' di mistero, se mistero, è passato il bacino lì con il suo nome continuamente, vabbè, in ogni caso voi sapete che Pierpaolo Dainelli, per non fare nomi, è indubbiamente il maggiore esperto di B-movies d'Italia, ma vabbè, tanto va bene così, no?
Cioè,
gli basta, insomma, lui voleva fare un po' d'Europa, ma insomma, esageriamo, io gli altri non li conosco, e, grande collezione, grande, appassionato, insomma, grandi programmi anche in televisione, quindi è un onore stasera avere lui che rappresenta tutto quello che B-movie, no? Che si sa che non vuol dire film di serie B, ma B sta per budget, no? Budget, basso budget, basso costo, insomma, però a volte il basso costo dà degli alti risultati. Cioè, per esempio, a volte sono dei B-movies che si ricordano molto di più di altri film che sono costati tanto, filmoni, che poi sono diventati obsoleti. Io a volte, quando guardo questi film, li guardo più volentieri, li guardo più volte, non so come mai mi ipnotizzano più di un grandioso film di questi. Sai com'è? Certo. C'è B-movie e B-movie, intendiamoci bene, certo, però B non sta per bischero, ecco, se uno lo guarda, insomma, penso che sia una cosa carina. Allora, la sigla mia e poi si passa direttamente a lui, perché quella di prima era solamente un jingle su Video Firenze, questa è la mia siglettina, ve lo senti.
I gatti fanno miau, 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 e io ti dico ciao, 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 tu che mi vedi qui, mi dici hey, ciao, ciao. Dall'Africa a Macao, cao, cao, tutti diciamo ciao, 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 ci salutiamo così, io te do un ciao, ciao. Un semplice saluto, sembra banale, pure un mito, nel mondo è conosciuto.
conosciuto, e posso dire che la invito. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao, sì. Persino nell'Aidao, dao, dao, la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui. Diciamo oh, ciao, ci trocati di cacao, cao, cao, ci troviamo. Ciao, 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 noi siamo quelli che dicono ciao, ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 vieni qui. Dimmi sì, sì così, 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 ciao, ci. Ciao, ci, come va?
Come tu vuoi la vada? La va molto, ma molto, ma molto bene. E quindi ho l'onore, il piacere, il gusto, il, come dire, non mi viene la parola più grossa, di presentarvi il massimo esperto in B-movies mondiale. Ecco. Siamo partiti da Italia. Facciamo la provincia di Firenze. No, poi vedremo anche di dov'è, perché io non so esattamente dove abiti questo personaggio. Allora, Pierpaolo Dainelli, ma sì, ti faccio spazio, perché
ciao,
bisogna
tutti
rientrare. Ciao caro
guarda
Pierpaolo,
guarda
perché
oh.
una coppia, no, io, te sei gay, no?
Sì,
ah, ecco, allora va bene.
Via da fissimo, ho fatto outing ormai.
Anche coming out hai fatto.
Sì,
no? Perché
out,
oggi
out,
si fa più outing, si fa coming out, come mai?
Non ci fa più caso nessuno.
No, sì, Dainelli è uno che poi tra l'altro, no, non è vero, io so che...
Uguale.
Comunque, no, scusa, Evo,
t'ho fregato,
un po' più là. Insomma, vabbè, si scherza sempre su queste cose, perché si scherza quando non lo si è, poi quando uno è, dice no, ma io non sono Finocchio. Come no? Vabbè, in ogni caso, Pierpaolo Dainelli è appunto un grande esperto e collezionista, vero, di questi generi, ma i B-movie, ecco, parliamoci chiaro, è un genere, non è un genere, perché i generi sono diversi, è una categoria di film a basso costo, però i generi sono diversi, no? Sono...
Allora, inizio, parto da lontano.
Guardate che lui quando comincia a parlare è peggio di me.
Finisce più poi. Allora, partiamo da una cosa, allora, B-movie, vero, low budget, basso budget, però i francesi secondo me hanno dato a questa B un significato anche più interessante, perché per loro B sta per bis, cioè come cinema altro cinema, come cinema doppio, come il cinema, un cinema diverso da quello ufficiale, ma che è un cinema alternativo, più interessante, forse anche il vero cinema, quindi da bis, si parte da bis per arrivare a tutta una serie di considerazioni.
Allora io prima dicevo bischero,
c'eri quasi.
Vabbè.
E quindi anche questo. E poi è vero, i generi in realtà, all'interno del cinema bis, ci troviamo tutti i generi del cinema, chiamiamolo ufficiale, cioè,
sì.
Quindi all'interno del bis abbiamo il drammatico, abbiamo il fantascientifico, l'horror, abbiamo lo psicologico, insomma, perché bene o male poi ci sono tantissimi film a basso costo che rientrano in queste categorie, però specificatamente per B-movie si intende sempre l'horror e la fantascienza, e comunque il cinema fantastico, insomma, nell'ambito dei B-movie il cinema fantastico lo fa dalla maggiore.
Ci sono anche quelli della... infermiera, coscia lunga, no.
Sì,
quelli
sì,
sono,
sì,
quelli sono o non sono B-movie?
Sono B-movie scollacciati, però il cinema di serie B essenzialmente è l'horror e la fantascienza. Perché? Per quale motivo? Perché negli anni 50 le grandi major americane non producevano questo genere di film,
ecco.
Non facevano né horror né fantascienza, e quindi
Perché
erano considerati dei sottogeneri non all'altezza del loro nome, preferivano fare film impegnati, film sentimentali, insomma non erano i generi. Allora c'erano delle compagnie più piccole, tipo l'American International Picture, che erano specializzate...
Attenzione, American International Picture.
LIPE, detta volgarmente LIPE.
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 Che praticamente si occupava di dare al pubblico dei drive-in questi generi, cioè l'horror e la fantascienza, che invece erano molto richiesti. Quindi, cosa è successo? Tutto il cinema di serie B ha proliferato e prosperato negli anni 50 grazie a queste piccole compagnie. Ricordiamo che nell'ambito dell'hype è nato un talento come Roger Corman, che poi dopo...
Ma quanto ne ha fatti?
Ci avrebbe regalato tutto il ciclo dei film tratti da Allan Poe.
La piccola bottega degli orrori.
Con Jack Nicholson. Quello...
Che è girato in 2 giorni, in 3 giorni.
Sì, lui era uno specialista nel girare film in 2 giorni, 3 giorni.
Sì.
Ed era incredibile, perché con mezzi limitatissimi, truppe fatte composte da amici, da conoscenti, metteva in piedi questi film che poi uscivano e cassavano.
Era anche furbo.
Lui era un ingegnere.
E c'era Jack Nicholson tra gli attori, spesso, esatto. Un giovane Jack Nicholson che poi sarebbe diventato forse più grande attore vivente ormai, no? Che dice?
Sì,
Jack,
sì, cioè,
è un grandissimo attore. Però allora era alle prime armi, e quindi quei film sono interessanti, anche perché dice, guarda, c'è Jack Nicholson, ma guarda un po'.
Anzi, diciamo che Roger Corman ricorda come Jack Nicholson lo implorasse di poter lavorare.
Ti prego, fammi fare un film. Allora sì, per forza, era all'inizio.
No. E praticamente, appunto, con questo suolo di giovani attori, che poi, insomma, nella Factory di Roger Corman sono venuti fuori anche altri talenti, come per esempio David Corradine, il figlio di John Corradine, per esempio. Insomma. Poi anche James Cameron iniziò a lavorare con Roger Corman creando gli effetti speciali di un filmetto di fantascienza che era I Magnifici Sette nello spazio. James Cameron realizzò i modellini a costo bassissimo, quasi a costo zero, realizzò tutti gli effetti speciali di questo film fantascientifico che era una specie di remake spaziale dei Magnifici Sette,
i
western.
Western.
Te ne sai più di me comunque.
No, io? No, Magnifici Sette.
Io mi ricordo ancora un terrore quando venni ospite da te in televisione e te mi sottoponesti a un quiz terribile.
Ah sì, questa volta no, questa volta
male,
io preparai delle domande, però lui fu bravo perché rispose un po' a tutte, mi sembra di ricordare.
Sì, andò decentemente.
Però qualcuna era un po'...
sai, la memoria è quella che è, insomma.
Poi
gli anni...
ricordi, avevo portato una lanterna magica, cioè un pezzo perché era rotta, ma insomma...
Avevo portato Robby the Robot...
Già, ma quante cose ho portato!
Poi avevi portato una valigia di 16 mm?
Sì.
C'era un po' di tutto.
Io ce l'ho di 16 mm. No,
la valigia 16 mm. Di 16 mm.
No, quelle valigie...
era un formato che veniva usato negli anni 60 nel cinema parrocchiale. Cioè io sbavavo dietro i proiettori 16 mm del prete.
C'hanno poi delle cinghie queste valigie.
Sì, perché per chiuderle, perché c'erano dentro queste. I film 16 mm erano solitamente in 3 tempi, erano 3 bobine. E venivano, non stiamo saltando di palo in frasca.
No, bisogna.
E quindi praticamente erano dei film a passo ridotto, cioè nei cinema veniva proiettata la pellicola a 35 mm, nei cinema parrocchiali, chiaramente per motivi di costi, di spazio, di proiettori più piccoli, c'era questa pellicola che era la metà, quasi la metà, 16 mm a posto del 35, che veniva distribuita nelle sale parrocchiali. Ed è un formato di pellicola che è ricercatissimo dai collezionisti.
Esatto. I collezionisti, e qui si entra in un settore in cui lui non ha rivali. Io non so quanta roba tu abbia in casa perché non l'ho mai vista, però dico, quanta ce l'hai? Tanta.
Mia moglie chiederà il divorzio, anzi, alla fine, per questi per altri motivi.
Serve anche a quello alla fine, no? No, comunque.
Ho due cantine.
Che materiali hai? Che tipo di materiale hai?
E io
DVD, cassette,
sì, quelli sì, pellicola. Però più che altro 16 mm e Super 8 moltissimi, perché c'erano 16 mm per le sale parrocchiali. Poi nelle case, siccome non c'erano ancora le VHS o i DVD, c'era un passo di pellicola ridotto che era il Super 8, quello per intenderci usavamo per fare le riprese per le famiglie. Ecco, praticamente esistevano anche dei film stampati in questo formato, quindi c'erano delle bobinone da 180 metri e i film venivano stampati in 5-6 bobine da 180 metri.
Senti là!
E c'era di tutto, c'erano migliaia di titoli, c'era una compagnia molto grossa in Italia, che era la Silma, che produceva anche proiettori, che aveva in catalogo centinaia e centinaia di titoli, ma anche roba molto importante, per esempio all'epoca Anonimo Veneziano, Sole Rosso... il triangolo delle Bermude, di tutto. Poi c'erano i Super 8 piratati, quelli stampati dai pirati, e lì veramente si trovava i più grandi successi, come Guerre Stellari.
Qui c'è anche quelli, anche
tutto,
quelli.
Tutto.
Cioè, tutto quello che è il panorama. Delle...
No, non mi sfugge niente. No.
Tutti i supporti possibili e
immaginabili. Sì, perché il Super 8 per me rimane un po' ancora un sogno a occhi aperti, perché era per un fanatico come me, che sin da piccolo andavo fatto per il cinema, l'unico modo per vedersi i film che mi piacevano era quello di avere le pellicole Super 8, altrimenti non c'era possibilità.
Sì, allora
all'epoca,
sì.
Ora c'è internet, c'è un sacco di cose, allora, però a parlare di queste cose sembra di parlare di fantascienza, ma praticamente 30 anni fa i film o li avevi in Super 8, poi vabbè le VHS, però insomma era molto difficile. Oggi basta collegarsi ad internet e si trova tutto.
Sì, vabbè, ma proprio le belle pizze, quelle da cinema, ce n'hai quelle?
35 mm?
Sì, quelle proprio che venivano proiettate.
No, quelli mi sono fermato a 16 mm.
Non ce l'hai
detto? No, 35 mm no. 35 mm,
io ce l'ho, c'ho un...
ecco, vedi?
Io ce n'ho una.
Cosa?
Ma è Totò, FIFA e Arena.
FIFA Arena.
Io l'ho trovata, e sono 3 o 4. Ma sono pizze quadrate.
Sì, perché quando le... quando i film vengono distribuiti nei cinema non arrivano nelle bobine da proiezione quelle grandi, arrivano smontati in parti.
Sì.
E quindi poi queste parti, il proiezionista poi queste parti, sono parti da 20 minuti l'una solitamente, il proiezionista le unisce,
sì, sì.
E praticamente fa le bobinone dei due famosi tempi all'epoca. Ora,
i due tempi, il primo tempo e il secondo tempo.
Esatto.
Certo.
Però
a volte anche terzo tempo.
Sì,
Però
praticamente ai cinema i film venivano portati smontati. Infatti per quello, ora con i DVD non c'è più questo problema, però molto spesso i film vecchi, quando venivano trasmessi dai TV privati oppure nelle prime videocassette, fra una parte e l'altra c'erano tutti questi salti, cioè solamente dopo ogni 18-20 minuti arrivava tutto un diluvio di graffi, di salti, e poi dopo le andava per bene.
Era quel,
lì era il punto dove il professionista appiccicava, forse da appicciare e spiccicare, e alla fine
è fantastico, no?
La pellicola si rompeva.
Sì, è bello, io quella cosa che ho non la vedrò mai, capito? Ce l'ho lì.
Vabbè, organizziamo una serata.
Un
amico che gestisce un cineclub, e abbiamo organizzato qualche tempo fa, un annetto fa, tutta una rassegna dei film di mostri giapponesi.
Ah.
E abbiamo fatto tutta una serie dedicata a Godzilla, a Yongari, Gamera. Lì veramente, lì tanta roba.
Madonna, so che te sei particolarmente appassionato del Giappone.
Ho una predilezione pazzesca per i film di mostri giapponesi, perché secondo me, ora ti metto a ridere, perché secondo me tecnicamente sono poderosi,
sì.
Perché praticamente con niente, con due pezzettini di plastica e fil di ferro, questi mettono in scena delle catastrofi allucinanti. Ora non voglio dire che siano realizzati in maniera magistrale, però secondo me il cinema, in quanto sogno, in quanto fantasia, si presta molto a essere...
Però questi mostri sono un pochino... io non li prediligo molto, perché sono veramente dei pupazzetti, e si vede, no? Voglio dire... Io preferisco quelli americani, la fantascienza americana.
Allora, lì siamo lì,
insomma. Ma insomma, anche lì si vede il falso, la roba. Però insomma, c'è più, è più vicino alla nostra cultura.
Diciamo che secondo me la differenza sostanziale è che i giapponesi prendevano un giapponesino, lo infilavano dentro la tutina di gomma del mostro e lo facevano distruggere le città.
Sì, 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 sì.
Questa è una cosa abbastanza... Gli americani invece utilizzavano spessissimo il passo 1, cioè c'era Ray Harryhausen che curò gli effetti speciali del sviluppo.
Harryhausen fece anche la terra contro i dischi volanti, vero?
Qui siamo a livelli da orgasmo, qui si arriva a dei punti proprio.
Film un po' noioso, ma però è carino, quando arriva il disco e spezza l'obelisco.
L'obelisco,
Washington. Insomma, quelli, ecco, a me piacciono quelli, perché non so... Precisamente ambientati nel deserto,
tarantula,
le formiche giganti
assalto alla terra.
Che insomma è una cosa fantastica. Cominciarono a farli nel deserto e poi continuarono, perché il deserto è proprio deserto dell'Arizona.
Sì, c'era questo regista Jack Arnold che aveva una passione immensa per il deserto. Infatti quasi tutti i suoi film sono ambientati negli spazi infiniti del deserto. C'è un altro film molto bello suo, è Destinazione Terra, per esempio.
Bello!
Che quello è molto bello.
Con quell'occhio.
quello è notevole. E poi, vabbè, come non citare, Relazioni X di Istruzione Uomo, che
diventa vicino vicino
titolo,
sì.
Titolo sceno per un film kafkiano per eccellenza,
che poi era Frankenman,
l'incredibile uomo del Rimpicciolino,
Incredible Frankenman, esatto. Cioè l'uomo che si restringe, insomma.
Ed è bello perché insomma nel fatto che lui si restringe c'è un po' la nostra condizione, no? Che siamo sempre piccini.
Sì, perché poi c'è sempre un retro pensiero di questi film, o la bomba atomica, o il comunismo,
o l'invasione degli ultracorpi, per esempio.
L'invasione degli ultracorpi, che è esatto. Una cosa fantastica, proprio lì.
Ma come ci si diverte stasera?
Ma io mi diverto tanto perché te sei il grande esperto, io sono così, no, un appassionato di perché li vedo. Sì. Cioè, però insomma, ci sono dei film che io non finisco mai di vedere, cioè continuo a vederli e non mi vengono mai a noia. Se io vedo uno di questi colossal di ora, no? Magari fatti bene, computer, ci sono tutti i trucchi. Una volta visto, mi ha riempito, non ho più voglia di rivederlo. Invece questi film ingenui, no? Ingenui, che proprio fatti con poco, sono più vicini a noi, no? Per esempio Ed Wood, no? Che faceva i dischi volanti con il filo e si vedeva il filo, no?
Si doveva vedere il
filo. Si doveva vedere forse sì. Ecco, queste cose qui te ce l'avrai sicuramente perché sono usciti ma in lingua originale, no?
Allora diciamo una cosa, mi raggancio un attimo,
mi raggancio.
Allora, il 2012
sì
è una cacchina su un centrino tutto ricamato e tutto,
esatto.
Tutto centrinato. Cioè, però sono quei film che praticamente non hanno un minimo di fascino, cioè, sono tutto una botta dall'inizio alla fine, però non
sì, sì.
Il fascino, la magia che avevano questi film qua, nulla insomma. Cioè Ed Wood, fra l'altro io se non l'avete visto vi consiglio caldamente
il film
di Tim Burton perché è un film bellissimo, illuminante anche su quelli che sono i meccanismi del cinema, perché poi attraverso la storia di Bela Lugosi e di Ed Wood si capisce un attimino come gira in realtà l'industria cinematografica, i produttori, i gusti del pubblico, insomma c'è tutta una serie di considerazioni non così balorde,
esatto.
E Ed Wood era uno che comunque in film come Plan 9 from Outer Space oppure Bride of the Monster riusciva a ricreare delle situazioni un po' magiche.
Bride of the Monster fu il suo successo maggiore.
In realtà Bride of the Monster sembra che fu il film che lanciò l'American International. Cioè il Jack H. Nicholson, che non è quello
che
fonda,
esatto,
l'altro, è il produttore, praticamente fondò l'American International grazie ai soldi, e Sam Markoff, erano due, fondarono appunto l'American International con i soldi guadagnati dalla distribuzione di Bride of the Monster di Ed Wood.
Cioè la moglie del mostro, la sposa del mostro,
sì.
Mentre Plan 9 from Outer Space è considerato il film peggiore di tutti i tempi.
Esatto, e
non è nemmeno vero, perché c'è neanche di peggio.
La cosa bella è che quello è un film prodotto da una confraternita di non so bene di cattolici, non so bene insomma come cos'era, di
sì,
una setta religiosa,
c'è nel film,
sì, che praticamente cercava di voleva, in realtà questa setta aveva contattato Ed Wood per produrre una serie di film che illustrassero le figure dei Vangeli, e lui gli disse no, guardate, con questi soldi ne facciamo uno e basta, facciamo invece un bel film horror fantascientifico e poi dopo i soldi di quello facciamo anche gli altri.
Erano scandalizzati, sì. Che poi lui era uno che aveva fatto Glenn or Glenda,
questo sia il primo film di che parlasse di un
di travestito, sesso, travestito, sì,
della storia del cinema insomma.
Effettivamente perché lui stesso Ed Wood
aveva questa predilezione. Facciamo un po' di nomi sugli attori di Hollywood che amavano.
Tanto sono morti tutti.
Tony Curtis, per esempio.
È morto ora.
Gli piaceva moltissimo travestirsi da donna.
Ma Tony Curtis, ecco.
Il fatto che si travestissero da donna non significa
che la donna e a qualcuno piace caldo, ovviamente.
Esatto, lui ce lo faceva in privato, si divertiva molto a farlo.
Ah, sì.
Ed era amico intimo di Ed Wood, infatti si incontravano e si vestiva tutte e due da donna.
Questa non la sapevo, ci vuole l'esperto per sapere. Però ecco, diciamo che lui si era fatto anche Marilyn Monroe.
Sì, no, no, no,
l'ha
ma
messa
infatti,
pure
no,
incinta.
No, no, ma non, ma questo non significa, questo non significa no, niente.
Non è, non è.
Significa assolutamente. Anche il Buddha,
siccome era molto, molto bellino.
Ma ci picchia.
Diciamo, Tony Curtis, che qualunque uomo avrebbe potuto essere.
Gli assomigliasti
essere
lunghi,
per lui, essere bello per lui. Però, insomma, però male, forse anche vestito da donna stava bene. Penso visto che da qualcuno piace caldo con.
Sì, piace caldo è
stato, con Jack Lemmon, che era fantastico.
Era bellissimo.
Fantastico. Ecco, sono persone immense, diciamo la verità, dai, non sono attoruli, sono stati, ecco, però Tony Curtis ha preso parte, mi sembra, anche a un film sugli alieni in tarda età, diciamo così, come si chiamava?
Questo mi sfugge.
Invaders from Mars, non esattamente questo è un altro. Insomma,
può darsi che a fine carriera, sì, mi sembra a fine carriera
lui aveva
fatto
una parrucca.
Sì, sì, è vero, poi mi sfugge il titolo. Sì, è vero.
Sfugge il titolo, ma io ho la cassetta di questo film, perché è un film mucio proprio a livello. Poi prende parte anche a questo film.
Sì, sai, a fine carriera sono stati
A
fine carriera sono stati molti gli attori che hanno magari partecipato a cose meno insomma, meno interessanti, insomma. Se...
Sì, però sono tutte cose che rimangono lì e che bene o male poi prima o poi vengono anche rivalutate, no? Perché no?
Sì, insomma, se pensiamo all'accoglienza, per esempio, avuta in Italia da per esempio Mario Bava, mi viene in mente, no?
Mario Bava.
Mario Bava che è stato snobbato da tutti per insomma, in eterno. Poi, improvvisamente, neanche tanto tempo fa, insomma, si parla di una decina d'anni fa, Mario Bava è stato considerato anche in Italia finalmente un maestro.
Maestro dell'horror.
Maestro dell'horror. Ma non solo, perché all'estero, e non da dieci anni e basta, ma anche da 20 anni, da 30 anni, quando fanno le rassegne di Fellini, sempre, dedicano uno spazio anche a Operazione Paura, perché Operazione Paura di Mario Bava in realtà è il film che ha ispirato l'episodio di Toby Dammit di Fellini in Tre passi del delirio.
Ecco, tanto per dire.
E per stessa missione di Federico Fellini e di Giulietta Masina. Quindi, insomma,
senti, ma il figlio di Bava non è all'altezza del padre?
Penso che non sia nemmeno l'ombra del padre.
Cioè, è sempre vivo il figlio?
Sì, ora mi spara.
Si spara. Bava, Nini, il babbo
non ci piace, Lamberto non ci piace.
Lamberto, Bava.
L'unico film decente che ha fatto, Demoni, l'ha diretto dell'Argento, quindi insomma.
Ah già, sì.
Quindi.
Ma insomma, quindi. Comunque è una cosa un po' all'italiana, no? Tipo spaghetti western, sì. E horror all'italiana.
L'horror italiana ha una grandissima tradizione, ci sono dei registi, tipo specialmente per quanto riguarda l'horror gotico degli anni 60, abbiamo dei registi che sono considerati dei maestri,
sì. Certo,
come Riccardo Freda, lo stesso Mario Bava, Antonio Margheriti. E poi magari nomi meno conosciuti, ma comunque importanti, come per esempio Massimo Pupillo.
Ma hanno fatto anche dei film di fantascienza, però, questi qua. Margheriti, mi sembra.
Margheriti era uno
speciale.
È lo stesso Bava. Margheriti comunque è stato quello che in Italia ha più fatto per il cinema di fantascienza. Lui negli anni, nel 65, con i soldi della Metro Goldwyn Mayer, produsse contemporaneamente quattro film.
Pensa un po' te.
Che erano I Criminali della Galassia, Il Pianeta degli Uomini Erranti, e poi i pianeti errante, i pianeti della galassia e poi l'ultimo mi sfugge, vabbè, se veramente lo dico dopo, comunque erano quattro,
sì,
e lui li girò contemporaneamente utilizzando gli stessi set,
certo,
per risparmiare. Questi quattro film erano destinati alla TV americana, piacquero talmente alla MGM che praticamente furono distribuiti nei cinema in America, ebbero un successo colossale. E qualche anno dopo, quelli dell'MGM si ricordarono di Antonio Margheriti, perché durante la produzione di 2001 Odissea nello spazio, c'era Kubrick che era un po' alle perse con gli effetti speciali. E allora praticamente, non Kubrick in persona, però lo staff della Metro europea contattò Margheriti affinché andasse a collaborare agli effetti speciali di 2001 Odissea nello spazio.
Scusa se poi...
Margheriti disse no, disse di no. Io quando lo incontrai gli chiesi questa cosa, gli chiesi, signor Margheriti, ma come mai non accettò di andare a fare 2001?
Insomma.
E lui mi rispose, è stato meglio così, perché se ci avessi messo le mani io non sarebbe diventato il capolavoro.
Modesto.
Perché invece era bravo.
E forse aveva ragione.
No, era bravo.
Beh, insomma, il capolavoro è rimasto, anche se un po'... po' lungo, un po'.
Sì, insomma, ci sono, ora, capolavoro bello, sì, però insomma ci sono delle sequenze, se l'avessi
fatto. A volte sì, si potrebbe tagliare.
La sequenza del canyon, tutto colorato. Insomma,
diciamo
basta,
la verità, diciamo.
Ma diciamoci cosa sono stato.
Ma diciamo cosa sono stato, ma anche questi film osannati, poi alla fine.
Non bisogna anche dirlo.
Questo Kubrick ha fatto delle cose belle, ma insieme anche delle cose così.
Sai quella una cosa che mi fa veramente arrabbiare?
Sì, sì,
ma veramente proprio arrabbiare, ma di brutto.
Incazzati.
Quando mi fanno, dice, tu sei appassionato di cinema horror, allora dice, ti piacerà sicuramente Shining, che è il più grande film horror di tutti i tempi. Non hanno capito nulla, perché Shining non è un film horror.
Allora, se lui fa, non è un film horror, è un film Nilo Te, che cos'è?
Ma più che altro è un dramma psicologico di quelli parecchio forti, di quelli parecchio stinti.
Effettivamente, che c'è di horror?
Ma infatti,
non ci sono mica i mostri.
Ma infatti, cosa c'è poi di horror?
C'è un mostro che lui, ma non è, cioè, no, è un grande attore che fa una parte, insomma, bella, insomma, anche se è cattivo. Cioè, cattivo, no?
Sì.
Cioè, Shining c'ha questo...
Sì, c'ha questo ghigno... Fra l'altro poi, una delle sequenze più belle, quando lui scrive sulla macchina, scrive il mattino, allora in bocca, no? Era la
sì, faccenda, sì, sì, sì.
No? È copiata da un thriller italiano degli anni 70.
Ecco, vedi, vedi.
Che presenta una sequenza che è tale e quale, è un film di De Martino... di Sergio Martino, di cui ora non mi ricordo il titolo, però è un film di Sergio Martino in cui c'è questa sequenza in cui c'è lui che scrive a macchina.
Ma questi grandi registi vanno a pescare questa.
Il cinema italiano ha fatto scuola nel mondo, e tanto per citare un esempio, mi viene in mente Terrore nello spazio di Mario Bava, che è servito a modello per Alien.
Un film un po' palloso, eh?
Trova nello spazio.
Sì.
Sì, è un po'...
Si svolge tutto in questa astronave.
Sì, anche perché non aveva niente.
C'è anche un attore americano, però.
Sì, sì, c'è un attore americano che ora non mi sfugge.
Che era nessuno...
mi sfugge.
Se io l'avessi ricordato, avrei il nome subito.
Infatti.
Ma è quello, un italo-americano, credo sia.
No, comunque, americano.
Proprio un
americano,
proprio, americano, sì, proprio di quelli un po' bassotti, ma che faceva sempre i western.
Sì,
western, il gangster, no? Che, non è John Volpe,
ci viene in mente
due tipi lì.
Comunque diciamo, no, che Terrore nello spazio lui aveva a disposizione il set vuoto, senza niente, e praticamente lo coprì di zampironi fumogeni con un po' di luci colorate, poi recuperò alcune pietre di qualche film mitologico che era stato girato nello studio accanto.
Certo, per fare un po' di meteoriti.
Esatto. No, comunque secondo me il capolavoro vero di Mario Bava è sicuramente Operazione Paura, che è un film molto molto bello.
Operazione Paura.
Molto bello. Molto
guardate
bello.
Operazione Paura. Insomma, vedo che tu spazi.
Sì, stiamo pagando.
Spazi.
Sì, no, stiamo parlando della tradizione horror italiana.
Sì.
Di questo stavamo parlando,
che è importante, riappropriamoci, no?
Perché nostre... sì, noi diciamo che in generale il nostro cinema di genere faceva parte di un'industria che era capace di produrre negli anni 70 oltre 300 film l'anno, quindi insomma eravamo la seconda potenza cinematografica mondiale dopo gli Stati Uniti, eravamo il secondo paese nel mondo fine anni 60, inizio anni 70,
ecco.
Eravamo come numero di biglietti venduti per il cinema, anche lì eravamo il secondo paese al mondo. Cioè eravamo una potenza cinematografica proprio
cinema,
impressionante.
Sì, sì.
Un paese piccolo come l'Italia dettava abbastanza legge.
Sì,
eravamo
sì.
anche un mercato importante, perché
esatto.
In Italia venivano importati tantissimi film, importati e venduti. I film di cui parlavamo prima, di Antonio Margheriti, di fantascienza, li troviamo in Giappone, li troviamo in Germania, li troviamo in Francia. Cioè erano film che venivano venduti in tutto il mondo. I film italiani di oggi non arrivano neanche a Chiasso.
No.
Come? No, chi si riguarda film italiani di oggi? Nessuno.
Ma dicono che...
Chi?
Boh.
Muccino ha fatto un film negli Stati Uniti.
Ah, perché è andato là.
È andato là. Beh, ma i film italiani non se li caga nessuno.
No. Ma c'è cosa? No,
chi?
Nemmeno, no.
No, sono invece, mentre invece film che vogliamo, anche ridicolotti, tipo I Maciste, Gli Ercole, sono film che si trovano da tutte le parti. Io... c'era un mio amico che è andato in Giappone e ha portato montagne di film Peplum, che sono quelli appunto come
Peplum sono tutti quelli in costume,
sì.
No?
Che ha riportato perché i giapponesi vanno matti per i film in costume italiani degli anni 60, ma non solo loro, anche in America.
Ma perché questo fatto del B-movie, del film cult, che non è bellissimo ma che rimane più di altri... forse piace non solo in Italia ma anche dappertutto.
Ma sì, sicuramente questo è un fattore importante, però più che altro mi preme sottolineare che noi eravamo in grado di produrre dei film che parlavano un linguaggio internazionale, cioè parlavano il linguaggio delle immagini. Beh, e il linguaggio delle immagini lo può capire il francese, il tedesco, il turco, il...
Ma guarda gli spaghetti western,
hanno
fatto storia.
Esatto.
Io devo dire la verità, mi piacciono più i western americani, perché quelli italiani sono un po' spaghetti, appunto. Cioè, c'hanno qualcosa di falso.
Sì, sono parecchio sopra le righe. Sono sopra le righe.
Sì, un po'. Cioè, bellissime colonne sonore, vabbè, Morricone che ha preso a piene mani anche da cose tradizionali americane, come il degheio.
Allora, vogliamo fare una parentesi buffa?
Facciamo una parentesi buffa.
No, buffa.
Sì, facciamola.
Allora, diciamo finalmente una cosa. L'80% il 60% delle colonne sonore di Ennio Morricone, non l'ha composta Ennio Morricone.
Lo volevo dire anche io. Le
ha composte invece un altro grandissimo compositore, che secondo me è molto più grande anche di Ennio Morricone, che si chiama, che si è purtroppo morto negli anni 80, no, fino agli anni 90, Bruno Nicolai.
Pensavo che parlassi di Nino Rota.
No, Bruno Nicolai ha diretto per tantissimi anni l'orchestra di Ennio Morricone. Infatti, solitamente nei titoli c'è scritto, no? Musica di Ennio Morricone, orchestra diretta da Bruno Nicolai, perché lavoravano in team.
E tu mi dici che, no, e tu dici pubblicamente che Ennio Morricone dovrebbe fare un momento funebre enorme a questo Nicolai, perché lui gli scriveva la musica.
Faceva da negro, come si dice in gergo.
Il negro, sì, quello che scrive dietro,
esatto.
Faceva da nell'ombra.
Da negro.
Cioè, come? Allora, questa bravura... Questo uomo osannato, premiato.
Guarda caso, da quando è morto Bruno Nicolai, Morricone di cose belle ne ha tirate fuori molte meno.
Bruno Nicolai,
grandissimo compositore, ha fatto delle musiche splendide.
Vabbè, mettiamo che sia così. Perché questo Bruno Nicolai non ha fatto valere la sua...
Ha fatto causa, prima di morire fece causa a Morricone.
Allora Morricone l'ha ammazzato. Perché è morto e l'ha ammazzato Morricone.
Loro erano molto amici, cioè il loro rapporto di lavoro durava da decenni, probabilmente Nicolai stava bene in quel modo.
Come Mogol Battisti, no? Poi sono litigati anche loro.
Quando alla fine si litigarono e Nicolai fece diverse cause legali nei confronti di Morricone per vedersi riappropriato il proprio lavoro. Insomma.
Però come fa uno a dire il mio? Se l'ha firmato Morricone, come fa a dire il mio?
Però è difficile. A me questa cosa me la confidò un regista, montatore del cinema italiano, si chiama Bruno Mattei, che è un altro grande del cinema di genere italiano, che ha fatto capolavori tipo Virus, l'inferno dei morti viventi, Raz, notte di terrore, poi L'altro inferno, poi insomma più che più Le cuginette
e così. Dopo si parla delle vampire lesbiche, vabbè.
Le vampire lesbiche no. No, comunque,
sì, comunque ecco, queste sono notizie, perché vedi, delle cose che tu dici io non ho mai avuto sentore, come tanta gente sicuramente non ha mai avuto sentore di queste cose. Il grande Morricone, all'inizio quando fece quel bel pezzo con la tromba, no?
Sì.
Una tromba, un assolo, che era proprio un disco, un 45 giri che era uscito negli anni 50, che era il De Gheio. Proprio di tromba solista, così, è uguale. Disse, ma guarda Morricone, bello, cioè, bello, sì, certo, è uguale a quella che esisteva già. Però poi, sono cose che stanno un po' nella tradizione, si possono prendere, si possono utilizzare, no? Si possono anche firmare. Però se tu mi dici questo, allora...
Esempio, l'utilizzo del sitar.
Sitar.
Nelle colonne sonore di Morricone, in realtà è stato introdotto da Bruno Nicolai, che era un maestro nell'utilizzo di questo strumento.
Il sitar, che è una specie di strumento a corde indiano.
Indiano, esatto.
Perché anche i Beatles ne facevano uso.
Bruno Nicolai ne ha fatto un uso splendido in un film di Jess Franco, che è Il Conte Dracula.
Ecco, ora si entra in Jess Franco. Io so che. Io so una cosa di te, so delle cose di te. Tu ami molto Jesus Franco, che poi Jesus, questo regista al limite fra il fetish, il
porno horror
leggero, insomma, porno leggero, insomma. Però si vedeva queste ragazze con il pelo.
Ha fatto anche degli arde lui.
Sotto pseudonimo
ha fatto anche degli arde. Tanti ma ha fatto degli arde.
Sì, però insomma, questo è un genere ancora diverso, un po' vampiresco certe volte, no?
Insomma, sì, lui faceva questi porno horror anche, ha fatto un po' capito come funziona,
sì,
il genere, insomma.
Un genere un po' donna nuda, un po' assassini, e prendeva parte anche lui qualche volta.
Sì, lui faceva, la Hitchcock faceva dei...
Faceva proprio delle parti.
Sì,
magari piccole, ma...
Molto, fra l'altro tutte parti, curiosamente, molto autobiografiche, perché i personaggi che interpretava erano sempre persone molto soddisfatte del loro lavoro, erano sempre persone che si sentivano non qualificate, non considerate. Quando io lo incontrai, James Franco...
È sempre vivo?
Sì, è sempre vivo.
È sempre vivo, James
Franco. È stato insignito del Goya d'onore in Spagna, che è la massima onorificenza spagnola, nel mondo delle arti spagnole.
Sì.
È considerato un mito vivente. Io mi ricordo invece che quando mi innamorai di lui, e ti parlo degli anni '80,
lo sapevo.
E non,
vabbè.
non se lo considerava nessuno, insomma, è stato una... Io ho avuto l'onore, diciamo così, di essere stato uno dei primi in Italia a scrivere un pezzo su Gius Franco.
Il nostro Dainelli qui, Pierpaolo Dainelli, no, perché uno dice, ma chi è? Pierpaolo Dainelli. Effettivamente... sei giornalista, no?
Sì. No.
Degli articoli.
Sì, ho avuto una collaborazione da giovane, quando ero fra 18 e 20.
Mi sembra ancora giovane, insomma.
Giovanino, insomma, sui 20 anni.
Ragazzino.
Collaboravo con una rivista, si chiamava Amarcord.
Questo titolo mi ricorda qualcosa.
Sì, una rivista che è vissuta per qualche anno, poi ha chiuso, insomma, così.
Sì.
E niente, ho scritto diversi pezzi, chiaramente però non considero scrivere la mia... veramente nemmeno stare in televisione a parlare di cinema lo considero una cosa che mi riesce bene. Però l'ho fatta, e insomma...
Ma non la fa.
Appunto, cioè, chiuso. So, i B-movie, quando io presentavo i B-movie di TV Rete l'Italia, ormai sono 2 anni che non lo faccio più.
Ma se l'ho visto l'altro giorno.
Perché sono delle repliche.
Appunto, parlavano insieme a Elisa Angelica,
sì,
no,
delle
vampire lesbiche,
sì.
Facevano vedere i pezzettini, no?
Sì, era.
Sono tutte cose che pezzettini si vedevano nei tuoi programmi, li portavi tutti da casa, te.
Sì, certo, il mio archivio immenso.
Il tuo archivio. E poi i famosi B-movie di TVR Telitalia.
Sì, esatto, andavano in onda la domenica sera alle 21.
Li ho seguiti sempre, insomma, quando ho potuto.
Io, sinceramente, mi ritrovo, dopo 2 anni che ho finito di farli, mi trovo, ero a un festival a Montecatini, improvvisamente in sala mi puntano addosso l'illuminatore, fanno: abbiamo in sala Pierpaolo Dainelli.
Dice non è caso
che il presentatore disse: non è caso che io prosegua a presentare questa serata, è bene che salga sul palco lui e ci pensi lui. Io a quel punto, preso dal panico totale, non spicciai quasi parola perché non me l'aspettavo.
Ma come? Proprio te che sei...
Non me l'aspettavo, no, per me ero rimasto.
Ho visto anche presentare libri di persone. E lui sì. È bravo, in gamba. Cioè, si sa spiegare, la gente dice: appero.
No, è che lì l'introno da quante cose dico. E allora
sì, vabbè, ma fa bene, perché può anche passare da un argomento all'altro, giusto? Quindi Jess Franco. A te pensa, l'hai conosciuto magari.
Sì, quando
il tuo idolo.
Allora, quando lo conobbi, lui era a tavola, stava mangiando, no? Allora, per poter parlare con lui, no? Mi mise in ginocchio. Ero in ginocchio, così, maestro.
Maestro, mi consenta una domanda.
E fu molto carino, perché praticamente poi per due giorni interi stiamo appiccicati a parlare. Lui capisce molto bene l'italiano, perché lo spagnolo assolutamente non lo so. E praticamente parlammo per 2 giorni tutta la sua carriera. Lui mi raccoglie, io gli fece un sacco di domande. Lui mi fece parecchio contento, perché tutto quello che mi ero immaginato su di lui, insomma, ebbe modo di poter confrontare queste idee che mi ero fatto. E mi fece piacere anche constatare che, insomma, quello che pensavo di lui corrispondeva in realtà, insomma, una persona di una modestia assoluta.
Ma quella ragazza che c'è spesso nei suoi film, o c'era almeno, che i suoi film sono un po' datati, no? Di qualche anno fa.
Sì, sono
quella
lui,
Mora che...
Nina Romai.
Sì, che
sa, sua moglie, sua compagna. Nina Romai, che era la sua musa. Praticamente Nina Romai prese il posto di Soledad Miranda, che fu la prima musa del regista spagnolo. Soledad Miranda era una morettina di una bellezza straordinaria.
Più bella di questa.
Sì, mia. Più bella. Che era destinata a una carriera travolgente.
Se non che
morì in un incidente di macchina. Cazzo. E quindi niente, fu un duro colpo per tutti, insomma, per tutti, anche per gli appassionati, perché
povero Gesù,
per lui poi era la sua musa personale, quindi insomma questo fu una tragedia, e la rimpiazzò con questa Lina Romay, che era una spagnolina, anche lei molto disinibita, molto
sì, sempre nuda, sempre nuda nei film, molto c'è un po' di cellulite, ma sono
sì, so, beh, che neanche con un viso poi bellissimo, però
è una mona, però con sempre
un corpo,
mona,
con un corpo molto, insomma, una bella,
sì,
bella
poi donna, si faceva le gare, poi
sì, ne finisce Franco, questa è la norma, insomma,
sì un po' di sangue.
Allora, praticamente una definizione mi è sempre rimasta impressa è che Jess Franco sfida nel suo cinema i tabù morali ed estetici. Questa è una definizione,
ecco,
sempre rimasta impressa.
Ecco. Ma allora io penso, ma una persona che ama così tanto questo genere e questo regista, non sarà anch'essa persona tipo te, insomma, un po' portata a questo tipo di come dire, attività sessuale?
Dunque,
dintorni.
Io penso di avere una vita sessuale molto tranquilla, ma nella mia abbastanza molto tranquilla. Insomma. No, invece la cosa che mi colpiva di Jess Franco, invece, sai qual era? Era che era il contrasto tra i momenti sessuali, di sesso,
sì,
molto torbidi, no? Quindi questi momenti fetish con donne incatenate,
frustate.
E poi delle situazioni invece molto poetiche. Tipo, so, improvvisamente si vede una foresta con tutta avvolta dalla nebbia, con i raggi di sole che arrivano di traverso, questa luce bellissima, una donna magari tutta nuda con dei tacconi che ci camminano in mezzo. Ecco.
È una cosa veramente poetica, insomma. Un culo che cammina in mezzo,
insomma,
alla foresta.
Capito? No, a parte questo poi. Insomma, comunque riesce a creare delle situazioni oniriche, trasognate, che praticamente hanno risalto proprio grazie a questi momenti più torbidi che mette in scena. Insomma, questo cinema è tutto un oscillare continuamente, da momenti così un po' più torbidotti, un po' più cupi, a momenti magari più...
Quindi allora diciamo che tu hai dichiarato adesso avere una vita sessuale normalissima,
no,
ovviamente, però lì trovi mentalmente qualcosa di diverso, qualche...
Sì,
perversione.
I film di Jess Franco sono indubbiamente film che veramente non hanno uguali nella storia del cinema, cioè nel senso
in quel settore
perché nessuno ha messo così in risalto i lati oscuri dell'animo umano, no? Cioè lui, i suoi personaggi sono figure veramente torbide. Mi viene in mente per esempio L'Italia 2000, in cui c'è un padre che praticamente se lo intende con la figlia, però in realtà poi non sono un patrigno, per fare un po', per cercare di sfuggire un po' alla censura, è un patrigno, insomma, non c'è proprio un legame di sangue, però comunque sempre padre e figlia sono, che vanno in giro per divertirsi a uccidere la gente, alla ricerca del delitto perfetto.
Ma che bel divertimento!
Davvero, sì, per esempio, e quello è un film veramente stranissimo, molto strano quello, no? Molto torbido,
sì,
anche, no? Chiaramente. Però, comunque, i film di Jess Franco che io amo, poi in realtà, i film che più amo io, per esempio, di Jess Franco, è Il Conte Dracula, che io lo considero il suo Dracula, che poi è un Dracula girato a Tirrenia.
Agli stabilimenti, quando c'erano ancora
c'era la Pisorno.
Sì.
E praticamente questo Dracula, secondo me, è un Dracula molto bello, perché è l'unico film di Dracula in cui c'è il Dracula ringiovanisce. In nessun altro film c'è il Dracula ringiovanisce.
Ma come mai?
Perché il romanzo di Stoker era stato sempre seguito non molto alla lettera. Non che seguire alla lettera un romanzo sia, come dire, un fatto
che fa migliorare il film.
Su questo no.
Di solito no.
Però quella era una buona idea, c'era nel romanzo, insomma, è stato carino che sia stata ripresa e messa in pratica in questo film di Jess Franco, che fra l'altro ha un cast notevole, perché c'è Christopher Lee, Klaus Kinski.
Dunque, Il Conte Dracula, io ce l'ho questo. Ciao.
È uscito un DVD,
DVD
per la password.
C'è il DVD.
È uscito un DVD per la password.
Ma io l'ho sempre scambiato, perché Christopher Lee ha fatto Dracula e il vampiro, insomma,
quello
del 57, famoso, che poi non era il primo, ma insomma, il primo era quello di Bela Lugosi.
E quello di Browning del 32.
E con questa musica meravigliosa. Da 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 da. È un pezzo classico che io preferisco in assoluto perché è bellissimo. Però è abbinato un po' alla figura di Dracula, per questo Dracula di Bela Lugosi del 32. Però ecco, appunto, Christopher Lee non ha fatto un solo Dracula, quello famoso, E poi è rimasto nell'immaginario di tutti il vampiro lui, no? Qualsiasi certo, film abbia fatto dice il vampiro, però è anche un attore che ha fatto diverse cose, però purtroppo
sì, lui
è etichettato, no?
Lui è etichettato, ha osteggiato per molto tempo questo suo essere etichettato con Dracula, per molti anni ha evitato di interpretarlo, ne ha fatti tanti, insomma, sinceramente.
Ne ha fatti perché gli veniva,
esattamente. Certo. Però, insomma, alla fine poi si era un po' stufato. Addirittura c'è un aneddoto molto curioso che raccontava Jess Franco, che diceva che mentre erano a girare un song quale fosse il paesino della Spagna, arrivò un bambino con una sua foto per farselo autografare, una foto di Dracula,
sì.
Che faceva Dracula, no? Dice che Christopher Lee prese questa fotografia e la strappò.
Ma a parte che Christopher Lee è sempre stato un signore,
Sì, molto,
vero,
sì,
molto signorile, una grande voce. Comunque niente, che devo dire. Allora me lo devo riguardare quel Conte Dracula che ho io, perché forse non ho fatto ben.
No, è un film
caso
che,
ci sono fosse cose, di Jess Franco.
Ci sono delle cose un po' strane, no? Tipo i ragnoloni finti attaccati alla parete, insomma, che sono veramente finti. Poi ci sono a questo punto c'è vedere chiaramente l'ombra della macchina da presa riflessa nella cella dove era rinchiuso Klaus Kinski, insomma ci sono
e dove si vedono anche i microfoni che scendono dall'alto si vedono,
ma quello è un problema di riversamenti,
io odio
ci
sono dei film anche che hanno preso l'Oscar.
Sì, no, ma quello
si vede il microfono
non è colpa del regista, è colpa perché il fotogramma cinematografico è.
Ma si possono togliere almeno anche.
Ma non è. Sì, ma infatti sono stati tolti. Il problema è che quando fanno riversamenti in video.
Tante volte no.
Quando fanno riversamenti in video, per fare. Quando all'epoca c'era i televisori 4 terzi, per riempire tutto il fotogramma, toglievano le bande nere sopra e sotto. Togliendo le bande nere sopra e sotto, ecco che venivano rivelati tutti gli elementi di scena, quindi microfoni, giraffe, anche molte altre cose anche.
Ma senti, io ho visto in film famosissimi,
sì, sì.
Non quelli lì
La
vecchi.
Mia Africa, per esempio.
Anche La mia Africa.
Io La mia Africa era al cinema, vidi una copia proiettata, tecnicamente si dice open matte, cioè senza mascherino, e c'erano tutte queste giraffe, queste cose qua. E sicché incuriosito da questo errore madornale, mandai un pochino chiesi a un mio collega, non di Firenze, però uno che fa direttore di fotografia a Roma, Civirani, fra l'altro, che ora si è trasferito anche lui qua in città, che è il figlio di un Osvaldo Civirani, che ha fatto tantissimi film con Frank e Ciccio, ha fatto dei gialli, ha fatto un sacco di cose, e Walter Civirani, che è questa persona con cui io ho avuto il piacere di lavorare, li curava la fotografia. Lui mi spiegò che in fase di riversamento vengano tolte le bande nere sopra e sotto per riempire il fotogramma del televisore 4 terzi. E questo comporta quindi che vengano svelate le cose che non si dovrebbero vedere. Tutto lì.
Esatto. Sai di cosa mi sono accorto adesso?
Cosa?
Guarda.
Successo.
Vedi Skype? Vedevo non arrivava nessun commento da fuori. Siamo scollegati con Skype, accidenti alla miseria.
Peccato.
No, davvero. Perché normalmente io ho detto, ma strano, ho guardato, vedi, bevuto di Skype, metti la password, eccetera, eccetera. Ma ogni tanto succede che lo vedo che non ci sono, non so, magari hanno tentato e non si sono potuti mettere in contatto. Sì, infatti, perché c'è sempre molto. Allora facciamo così. Ora io parlo di uno sponsor, perché gli sponsor tu sai benissimo.
No, sponsor Saro.
Anzi,
mi ci metto anch'io. Guarda,
sì, allora, bene. Allora tu devi parlarmi dello studio LM. Tu sei uno che vive in un condominio, giusto?
Sì, esatto. Sì.
Bravo, vedi, tu vivi in un condominio. Sì. Cosa vuol dire vivere in un condominio? È un inferno, vero? No, di la verità.
No, mettiamo d'accordo tutti, è un inferno.
Insomma, normalmente, ma lo studio LM di Prato, tu dove vivi?
Io vivo a Ognano.
Lui è Firenze.
Firenze.
Sei fiorentino?
Sì, fiorentino.
No, io pensavo fossi di.
Però sono originario di La Strassigna.
Fossi lontano. Sì. Sì, La Strassigna, penso un po'. Va bene, allora comunque, questi stanno a Prato. Comunque, chiunque abbia dei problemi, per carità di Dio, vada allo studio LM. Studio LM. Fai con me. Studio LM. Studio LM. Oh, anche su Facebook, mi raccomando, diventa amico. Sei amico mio, può diventare amico anche di Studio LM, perché Studio LM amministrazioni condominiali, così su Facebook, ovviamente ti risolve qualsiasi problema. Diventare amico o metterti in contatto non ti costa assolutamente niente, ma al momento ha bisogno, dalla vendita o affitto di immobili industriali, civili abitazioni, fino alla gestione dei vostri beni immobili, dalla riscossione dei canoni di locazione, insomma, a pagamento dei tributi, Tutto ti fanno loro, tutto, ma anche di più.
Cos'è il servizio SMS?
Servizio SMS. Ora non te lo spiego perché c'è scritto puoi segnalare guasti via SMS. Ecco. Cioè, capito, il servizio SMS c'è un numero qui che io non vi dico perché tanto che vi voglio fare. C'avete un guasto? Allora, fate questo 388, eccetera, eccetera. No? Con questo numero voi segnalate, invece che telefonare, un SMS costa anche poco. Oh, aiuto, c'ho un problema in casa, c'ho un problema... Ta, pum, arriva.
Il mio amministratore di condominio si trova mai.
Il tuo amministratore di condominio, io so chi è, io so chi è. È stato qui anche lui, è un politico, è un consigliere comunale del PD.
Si trova mai.
Lo so, si trova mai. Lui, quando venne qua, mi disse, io faccio amministratore di condominio. Quindi dice, nella politica... Del nulla, figurati rispetto a condomini. Oh, sì, pugliese. Pugliese. Saluto, ciao Pugliese.
Ciao Andrea.
Andrea Pugliese, simpatico, si mise anche a suonare un po'. E quindi loro ti fanno anche l'assistenza legale. Qualsiasi cosa, cioè ti levano, come si dice, i ragni dal buco, no? Sì, i ragni dal buco. No, non è il dito dal culo, no? La castagna dal fuoco, per esempio.
Meglio.
Ecco, meglio, perché se bui è meglio evitare. Fare. Insomma, se voi avete dei problemi, perché i problemi sono sempre quelli, la burocrazia, mamma mia, dove fa le cose, chiamare le persone giuste, avere l'assistenza, per esempio l'assistenza legale, loro ve la danno gratis per la prima, cioè all'inizio, voi avete il primo colloquio, non spendete assolutamente niente, poi potete decidere se sì o no, se utilizzare questo servizio o meno, hanno un legale, voi dovete andare però nella loro sede in via Agnoletti 7 a Prato, che è una contrada presente via Bologna, c'è via Bologna, una contrada via Bologna, quindi queste sono cose che bisogna sapere, se non si sanno uno si trova nei casini, tanto lo so che prima o poi tutti si ha bisogno di questo, per esempio nei condomini dice voglio fare il millesimario, come si fa? Ci pensa a loro, effettuiamo realizzazione di tabelle millesimali e regolamenti condominiali, sono importantissimi, se no, insomma, se voi siete amici loro, loro vi fanno il regolamento e va bene più a voi e a quegli altri. No, non voglio dire, ma insomma, no, non si dice. No, che c'entra? No, già, in questo caso l'amministratore condominiale deve andare bene per tutti, questo è vero. Cioè, allora cancello quello che ho detto prima, però se uno si rivolge per una consulenza, non c'è problema, qualsiasi cosa, c'è il call center, l'assistenza caldaie, tutto, cioè voi non dovete fare niente, fanno tutto loro, chi? Studio LM, che appunto si occupa di voi, si preoccupa di voi, perché voi siete occupati sempre a fare altre cose, ma non si può vivere loro, poverini, poveri Studio LM, si sacrificano per voi, loro fanno tutte le cose e voi tranquilli a fare le cose belle che vi piace fare, tipo insomma fare l'amore, guardare la televisione, guardare il G, guardare i Dainelli, insomma tutte queste, guardare un B-movie, cioè voi avete mille cose da fare, ma se avete un problema di condominio, un problema di case, d'affitto, compravendita, ragazzi, vi rovina la vita. Allora, che ci sta a fare lo studio LM? Tra l'altro lo studio LM mi ha anche comunicato gli orari, perché l'altro giorno avevo detto, insomma, gli orari d'ufficio, ma cosa vuol dire orario d'ufficio? Perché ogni ufficio avrà i suoi orari, c'è chi chiude alle due, allora... Io so adesso, perché loro sono bravi, stanno a seguire la trasmissione e mi comunicano. Dunque, ecco, non mi ricordo più, orario continuato, per esempio, tutti i giorni, che io l'ho letto, ma ora non me lo so scritto. Qui non c'è scritto. Orario continuato, praticamente dalle 9 alle 19, insomma, diciamo più o meno, fino alle 19, ma il sabato fino alle 12, va bene? Ecco, poi vi sarò più preciso. Comunque, orario continuato è molto importante perché chi lavora, per esempio, non ha altro che quello spazio, per esempio, fra la mattina e il pomeriggio, il spazio a mangiare, cioè qualche momento, un'ora, due ore, che fa? Va lì, in quel momento in cui è più facile per lui. No? Uno fa lavorare, un fa è lavorare, allora studio LM, ecco, sì, Ecco, basta. Diventate amici di Studio LM Amministrazioni Condominiali su Facebook. Fa sempre comodo e vi farà tanto, tanto, tanto comodo. Ah, che bello. Ecco, fare un film, un B-movie sui condomini. L'hanno già fatto. Chi? Qual è?
David Cronenberg.
Ecco, sì.
David Cronenberg. Quello della Breed.
Cronenberg, tra l'altro, è uno di quelli che hanno cominciato prima gli altri a usare il digitale, no? Invece che la pellicola.
Sì, è stato uno sperimentatore e il digitale...
È stato morto?
No.
È stato?
No. Cioè, è stato.
È uno... morto Cronenberg.
No, non è morto.
È un sperimentatore.
Sì, no, ha fatto lui e veramente ha lanciato anche l'idea del contagio, no? Che poi è andata tanto di moda ora, ha visto tutti i film di zombie sono usciti ultimamente,
sì.
L'idea del contagio, lui è sempre stata una caratteristica fondamentale del suo cinema, cioè la mutazione, l'utilizzo di elementi che non sono, come dire,
parla.
Che non sono naturati alla natura umana, che non fanno parte della natura umana, praticamente possono causare delle mutazioni che portano a delle spiacevoli conseguenze. Viene in mente, sì, per esempio, un film con la famosa porno star Marion Chambers. Siamo entrati, ecco, in Skype.
Oh, finalmente. Vedi, già si vede. Mamma mia.
Però
non so, io arrivo qui e trovo a volte delle sorpresine Kinder.
Insomma, c'è questo film che si chiama Rabid, sete di sangue.
Rabid, ce l'ho!
Bellissimo, molto bello. Che è un film, sul contagio con gli zombie. Insomma, alla fine diventa proprio uno zombie movie. Ed è veramente molto, molto carino.
Questo rumore non ci deve essere. No. Allora, pronto, c'è qualcuno? Se no io, numeri sconosciuti, un microfono. Errore. Fanno sentire il carrion di un fumatore. Che cos'è? Piano, piano, dolce Carlotta? Sarà quello?
Bravo.
Non lo so, ma forse non è. Forse
no, invece mi sembra quello. È quello,
No, era il
Sweet. No, com'è? Sì,
sì.
Basta,
devo chiudere. No, sai che cosa devo fare? Devo fare una cosa importante, cioè? Io. Togliere questi rumori. Perché? Vedi, devo tutto resettare. Ma che lo so io. Allora, strumenti. Sì, opzioni. Devo togliere, perché a loro gli arriva questi rumori quando arriva qualcosa. Sono tremendi, so. Allora, suonerie.
Tecnico strepitoso sta diventando.
Sì, anche una sinistra, guarda. Sto usando la sinistra anche. Disabilita tutti i suoni, ecco.
Olè.
Vai. Ora credo... No, devo anche salvare, sennò poi... col cavolo. Dov'è che si salva? Ecco lì, in diretta è fantastico. Bene, ci siamo.
Dicevamo, no?
Sì.
Piano piano dolce Carlotta.
Come piace.
Grande film, Robert Aldrich.
Con la vecchia...
Ma ancora più bello, è un altro film prodotto da Robert Aldrich, che è La terza fossa.
Sì.
La terza fossa con Geraldine Page.
Ah...
E con l'attrice non protagonista di Rosemary's Baby, la vecchietta di cui mi sfugge il nome ora.
Però. Beh, oggi è così.
Anche perché ricordarsi tutto poi diventa veramente un problema. E che praticamente danno vita a uno scontro fantastico. Quindi se vi capita di recuperare La terza fossa, ve lo consiglio, perché è un po', chiude un po' la trilogia delle vecchie matte di Robert Aldrich. Anche però lui l'ha prodotto. E quindi ha accostato idealmente anche fino a fatto Baby Jane, piano piano Dolce Carlotta e poi anche preso La terza fossa, è un trittico veramente.
Ma Bette Davis?
Bette Davis, attrice straordinaria.
Sì,
lei veramente.
Anche la vecchia,
Anche la vecchia. Fino a fatto Baby Jane è uno dei miei film preferiti.
Ma com'è?
Lo sai, a volte sulla spiaggia faccio.
Ma poi sono due John Crawford.
No, ma la cosa più bella è tutto quello che accade sul set di quel film. Perché lì ne successero di tutti i colori.
Ma se davano
di santa ragione. Sembra che durante la ripresa della lotta, c'era una scena in cui loro facevano la lotta, perché Bette Davis scaraventava per terra Joan Crawford, che stava cercando di telefonare per la polizia.
Che poi era la sua vittima.
Sì, esatto, era sulla sedia a rotelle. E quindi lei gli tirò dei calci talmente forti che sembra gli abbia rotto due costole.
Del resto la Crawford era una stronza.
Crawford era una stronza
di suo, sì, della vita.
Era un tipo tostino, era un tipo tosto. Comunque, cioè, su quel set veramente ci fu una guerra aperta. Insomma, fu una guerra aperta. Non si sopportavano, e questo poi alla fine, secondo me, ha anche giovato al film stesso. Insomma.
Sì, infatti, il film è molto bello. Però io amo piano piano Dolce Carlotta perché. È un classico, il marito che poi sempre l'assassino, il cattivo, insomma, no?
Che cast anche lì però.
Joseph Cotten.
Poi Olivia de Havilland.
Ma
perché poi
ancora
fa la parte
viva,
cattiva.
Ancora viva.
Fa la parte della cattiva, poi lì che fa la cattiva.
È del 1917 Olivia.
Poi io me la ricordo volentieri anche in Catastrofici la de Havilland, tipo in Airport 77.
Sì, ma è indistruttibile.
Vabbè, abbiamo il vento poi. Era
sì, vabbè, lei però ce l'aveva tanto con la sorella,
sì,
John Fontaine.
Sì,
Fontaine. A un certo punto dice, tu mi hai rubato un Oscar. Sì. Tu ce l'hai un monte, abbi pazienza, aveva poi ragione. Ma che gente
e
c'è?
E poi Victor Buono, in quel film c'è
Victor Buono.
Victor Buono notevole.
Quello grande, quello grosso.
Che
sì.
Ha fatto un film in Italia, un horror, che si intitola Lo strangolatore di Vienna.
Senti,
in cui lui prende le donne, le strangola e ne fa salsicce e poi le vende.
C'è proprio l'aspetto del salsicce.
Il film è molto divertente.
È sempre vivo Victor Buono?
Victor Buono mi pare di no. No, non
è, no, è morto.
E praticamente questo film qua che ti dicevo l'ha diretto un toscano, un aretino, Guido Zurli, che è morto di recente.
Quello dove c'era Victor Buono.
Esatto. Il film era Lo strangolatore di Vienna.
Vedi che lui sa queste cosine, io so che le cose più importanti... Lui sa questa cosina in più, capito? Come si fa? Lui è Pierpaolo Dainelli. Non è che sia uno qualsiasi. Pierpaolo Dainelli. A me piacerebbe anche trasmettere, ma non so se si può trasmettere da qui qualche film di quelli... B-movie. Come succedeva? Ecco, lì su TVR voi trasmettevate un ciclo, no?
Sì,
le domeniche.
Per molto tempo.
Io dove vedevo la sigla lui mi fermavo lì perché a me era roba che non si vedeva mai da nessuna parte, insomma, quindi alcuni facevano di più, alcuni meno, ma insomma alcuni molto molto un po' tagliai poi,
Sì, vabbè, le pellicole erano quelle che erano, i film, te mi stai chiedendo come trovavamo questi film?
No,
come
questi li trovavi te. Con la sua ricerca
c'erano dei distributori, ci sono dei distributori che chiaramente hanno interesse a distribuire tutt'altro tipo di materiale, che però, come dire, sempre noi, io e Elisa Angelia, li tenevamo parecchio sotto pressione. Cioè, io chiamavo continuamente una signora di Milano che gestiva una società di distribuzione, questa si chiamava la signora Franca, che era una tipa anche molto simpatica. Io la chiamavo e dicevo, signora Franca, vamo a cercare un po' negli angoli un po' più nascosti, polverosi, per vedere se mi trovi qualche film magari che ha una vita lì ferma e che non va in più in onda. E sono saltati fuori dei film veramente rari, ma veramente.
Sì.
Addirittura di alcuni titoli, poi le tracce italiane che abbiamo trasmesso noi su TVR sono finite dentro i DVD. Perché sono film che, cioè, io lo posso dire tranquillamente, sono film che abbiamo ritrovato proprio noi a TVR.
Sì, ma devo dire che cercando su internet molto spesso si trova questa proprio scritta TVR sotto film movies, allora uno se lo scarica.
No, io mi sono trovato addirittura, io avevo matto per un film giapponese dove c'è un Superman che vola, che svola, no? Che è Spaceman contro i vampiri dello spazio. Trovai in giro su internet e lo scaricai. Davanti a film c'ero io e parlavo. Quindi dico, ma guarda.
Ma guarda un po'. Hanno preso proprio da lì. Avete fatto storia. Ma io volevo anche sapere, ma si possono passare questi film? Guarda, siamo passati su un'altra inquadratura più larga. No, guardate questa roba, tutta la nostra apparecchiatura favolosa. Allora, dunque, dicevo, si possono passare tranquillamente o si deve pagare dei diritti? Non lo so, com'è?
Dunque, funziona così. Esiste un elenco di film di pubblico dominio.
Sì,
su internet c'è un sito che è public domain.
Molti sono in lingua originale, però.
Lo so, infatti il problema qual è? Che poi i film che sono di pubblico dominio negli Stati Uniti non sono magari di pubblico dominio in Italia.
Esatto.
Il problema è quello, perché magari ci sono dei film, per esempio, tipo L'Aldilà, che L'Aldilà è vero che magari L'Aldilà di Lucio Fulci è di pubblico dominio negli Stati Uniti, ma non lo è assolutamente in Italia, dove è uscito in DVD ed è di proprietà, mi sembra, di una ditta di Roma insieme alla la Movie Time. Quindi insomma è un problema.
Come si fa a sapere?
No, penso che sia attendibile la lista dei film di pubblico dominio per gli Stati Uniti, ma non ci sia nessun tipo di lista di questo genere per l'Italia.
Allora, quindi uno, io l'ho vista questa lista americana, ma sono tutti in inglese.
Tutti in inglese.
Quello è il problema, insomma. Quindi il pubblico dominio, se passa un film in inglese, non ha senso.
Però è anche vero che ci sono ditte di DVD italiane che, seguendo quella lista, hanno fatto uscire diversi film. C'è una ditta, si chiama Mosaico Video, che lavora sia, che distribuisce sia tramite il canale edicola che il canale web, vende quindi per corrispondenza, attraverso magari anche dei siti specializzati, che ha fatto uscire in DVD alcuni film senza pagare i diritti ai corrispettivi proprietari stranieri, perché comunque sono film che su questi siti americani sono dati come di pubblico dominio. Quindi chiaramente, facendo due conti, cioè della serie, c'è questa lista di film, questo film qua in Italia in DVD non è uscito, quindi nessuno probabilmente ce l'ha in carico, è un film che è considerato di pubblico dominio negli Stati Uniti, forse può darsi anche che sia di pubblico dominio anche da noi, insomma.
Però anche vero, no. Li fanno doppiare?
No, magari no, magari trovano le tracce italiane dell'epoca, ad esempio in molti di questi film, per esempio ora è uscito recentemente La messaggera del diavolo, hanno preso il DVD americano e lo hanno risonorizzato con una vecchia registrazione TV fatta in Italia.
Ecco.
Io stesso ho risonorizzato moltissimi film in questo modo, cioè ho preso moltissimi DVD stranieri, ho preso le tracce audio che io avevo e li ho risonorizzati, avendo così dei film di ottima qualità, perché tanto l'audio è la parte che si deteriora meno, no? Cioè la parte più sottoposta a deteriorarsi durante le varie duplicazioni, passaggi televisivi, è sicuramente la parte visiva. La parte audio, meno male, poi oggi ci sono dei sistemi molto, molto potenti per ripulirla, insomma, quindi si riesce a ottenere una qualità audio buona. E io ho preso molti film, tipo c'era un film messicano che amo molto, La vendetta del vampiro, un film di Alfonso Corona Blake, dove c'è un tipo che praticamente uccide vampiri con la musica, suona una musichina e ammazza vampiri, bellissimo.
E che musica
è? È una musica particolare, questo è uno che studia musiche strane e sa tutto, e conosce tutta una serie di musiche, quella per allontanare i lupi mannari, quella per allontanare i vampiri, ed è un film molto curioso. E c'è questo vampiro, questo film, che comanda una legione di morti viventi con tutti un sacco d'orecchie a sventola tipo i miei, e
ecco che cos'è, ecco. Pierpaolo Dainelli è uno zombino,
hai capito? È tutto lì. E praticamente ho preso questo film, avevo una registrazione terribile fatta non so da dove, quanti secoli fa, ho preso quest'audio, l'ho riappiccicato sincronizzandolo sotto a questo DVD francese molto buono, e è venuto fuori un DVD italiano di ottimo livello, insomma.
Hai capito?
Per uso mio personale.
Tu fai queste uso personale, quindi non è perseguibile,
è
uso personale.
Personale
è la sua droga,
è la droga. Questa è la mia cinema, è la mia droga ormai da tanti anni.
Senti, ma il dottor Fipes?
Robert Fuest, Vincent Price,
butto là.
Che filmone, quello, ecco, Robert Fuest,
una serie
di due film, la premiere del dottor Fipes, e poi in Italia il secondo film era Frustrazione. Però invece il titolo inglese era Dottor Fipes Writes Again.
Ma sono due o tre?
Sono due film. Ora c'è un progetto, un remake. Sembra che ne vogliano fare un remake. Quindi
qual è quello dei due dove ci sono le piaghe d'Egitto?
È il primo film. Il secondo è già un po' diverso, è più avventuroso. Il primo invece è più prettamente horror. E Robert Fuest è un regista che ha fatto dei film veramente, veramente molto belli. Fra cui ricordo un piacere Il Maligno, dove c'è un Ernest Borgnine che praticamente fa la parte di un devoto di Satana che in una chiesa sperduta in mezzo al deserto comanda una legione di simili morti viventi, e alla fine verranno tutti annientati da una pioggia provvidenziale che li scioglierà come in cera. Il Maligno è un film, anche questo è un film perduto, non si trova più da nessuna parte in lingua italiana, io ce l'ho.
Beh. Che culo. Lui ce l'ha. No,
ce l'ho, vabbè.
Il Maligno.
E comunque c'è modo di farlo.
Ma ora questi film che tu ne hai tantissimi, te li vedi? Cioè ogni giorno ne guardi uno, come funziona?
Ma vado un po' a periodi, perché io faccio poi un lavoro un po' strano, quindi la sera spesso sono...
Fa un lavoro strano,
la sera
fa il gigolo, fa il gigolo.
Sai chi è la mia principale cliente? La tua conoscenza.
Come gigolo?
Sì. È la tua conoscenza.
La mia conoscenza?
Sì.
Cioè, lui fa il gigolò e ha una cliente fissa.
Sì, una tua affezionatissima cliente.
Affezionatissima?
Cioè, la mia affezionatissima cliente, però è una tua carissima amica.
Una mia amica?
Che io ho conosciuto tramite te.
Sì?
Sì.
E ci vai a letto?
Ma sempre, mi paga, sì, insomma.
Ma è vecchia?
Beh, certo, chi vuoi paghi per venire con me?
Ma chi è?
Non può indovinare.
E una che è troppo vecchia per venire a letto con me, va a letto con te.
Certo. Ha un po' di viziaccio.
Viziaccio?
Sì.
Ma sentilo.
Ha un viziaccio, sì.
Ora, io te l'ho fatta conoscere?
Sì.
Te l'ho fatta conoscere dove?
A TVR.
A TVR?
Sì.
Cioè, perché lei è venuta lì.
Ma abbracciò.
Subito si abbracciò.
Subito, però mi vide.
E perché ti conosceva?
No, rimase a regola, di fianco scurito, non lo so.
Affascinata?
Sì, può darsi. Tutto sopra di film brutti.
E quindi lei era...
Era nel suo centro, insomma.
Quindi una che io ho portato lì...
Sì.
Nella prima stagione ho fatto lì a TVR.
Sì.
Cioè l'unica che ho fatto a TVR, che è stata la prima nei miei 3 anni.
È un viziaccio sta donna.
È un viziaccio?
Ah.
È un viziaccio.
Non è neanche molto generosa, Pretende tutte le sere lì e...
E non paga bene? Mm. Dipende poi dalla prestazione?
Certo.
Quando più, quando meno?
Quando più, quando meno. Non ti viene in mente?
Elvira Tirasassi.
Bravo.
Elvira Tirasassi. Alla fine mi è venuta, sì. Ci sono un bel laccio.
Eccoci.
Facciamo santo sesso.
In tutte le posizioni.
No, perché lì pensavo una persona vera, no?
No.
Diceva che persona vera non è che lì avessi portato delle vecchiette.
Cioè, io non faccio proprio il gigolò. Faccio una cosa molto simile. Perché io faccio la meretrice dell'etere.
La meretrice dell'etere, cioè la puttana dell'etere.
Cioè, della serie io faccio riprese e montaggi per le TV regionali. Faccio spot, programmi.
Cioè, insomma, sei nell'ambiente un po' per tutti?
Sì, per tutti. Per quello mi riferisco alla meretrice dell'etere.
Quindi sei un tecnico montatore?
Montatore, sono un montatore.
Lo vedi.
Si sempre lì.
È un montatore. Quindi hai contatti con tutte le TV?
Con tutte le TV, esatto. Sì.
Ah, ho capito. Questo non sapevo esattamente... Però bene, perché vuol dire che tu sai fare un sacco di cose importanti, perché c'è bisogno, eh?
Sì, l'ambiente delle TV regionali toscane è un ambiente che, lo vedo veramente messo molto, molto male.
Possiamo dire che fa cacare.
Ecco, lo vedo molto male. Io ormai sono 15 anni che lavoro in questo ambiente, quindi insomma mi sento anche di poter esprimere delle sensazioni.
Sì.
E penso che l'arrivo del digitale terrestre farà un po'
una piazza pulita. Ecco, ma parliamo anche di questo, perché la gente fra poco toccherà a tutti, insomma per forza anche qui da noi. Che fine faranno queste emittenti locali tradizionali, diciamo? Perché noi siamo sul web e ce ne frega niente. Che fine faranno?
Allora, all'inizio, per esempio, le prime regioni che sono passate al digitale terrestre,
abbiamo già degli esempi,
tipo la Sardegna, tipo il Lazio. Nel Lazio e in Sardegna le emittenti regionali furono sbatacchiate alla 800ª posizione del telecomando.
Cioè nessuno ci va.
Nessuno ci andava. Allora, dopo questa, come stavano tutte per chiudere, dopo questa esperienza negativa, c'è stato vari scontri, incontri al Ministero delle Telecomunicazioni,
sì,
e sono arrivati alla conclusione che le TV locali avranno sul telecomando, insomma comunque nella lista dei canali, perché nel digitale terrestre i canali non sono decisi, possono essere anche decisi dall'utente, però alla prima sintonizzazione i canali vengono decisi da un sistema automatico che le dispone in un ordine preciso. Quindi, secondo questo schema, le TV locali saranno messe dal 10 in poi.
No, è comunicazione di servizio. Te continua.
Quindi dal numero 10 in poi. E quindi probabilmente non... Sì, vai tranquillo. E quindi sicuramente non avranno meno difficoltà a farsi trovare dai telespettatori. Il problema invece...
Sì. Sì, no.
Lei invece è...
Ha detto una cosa importantissima, il nostro cuoco. Cioè, un cuoco
il cuoco?
Sì, è un cuoco fortissimo. Ecco, no, la cosa importante che mi ha detto è che stasera si deve chiudere prima.
Ah, ecco.
Perché non c'è il nostro amato Pino, e Pino invece è quello che ci permette magari anche di andare un po' oltre, no? Quindi ecco, diciamo che fra 10 minuti si chiude.
Perfetto, quindi allora facciamo
alle 11.
Tiriamo una conclusione su questo discorso.
Sì, questo discorso è importante perché tocca a tutti poi. Ecco, quindi, a che punto sono state sistemate?
Quindi sembra che le TV locali, le TV locali verranno sistemate, collocate dal numero 10 in poi, quindi saranno più facilmente saranno più facilmente rintracciabili e localizzabili.
Però, uno, quando fa la sintonizzazione automatica.
Esatto.
Quando invece uno vuole scegliere,
l'esposto dove vuole.
Come facciamo di solito, perché normalmente si sceglie che quella automatica ti mette dove gli pare a lei.
Esatto, no, infatti, però nelle digitali terrestri non grossi problemi di risintonizzare non ci sono, perché Rai 1 al suo posto, Rai 2 al suo posto, quindi insomma grossi problemi di dover prendere
dai 10 in poi, ecco.
Dai 10 in poi ci saranno le TV locali, però insomma il problema più che insomma, il problema è che questi signori gestiscono le TV locali. Il problema dovrebbero porselo non tanto sulla posizione sul telecomando, ma su quello che offriranno ai telespettatori. Perché il problema è quello, cioè sono nella posizione, poi alla fine se sei anche al numero uno ma fai tutte cavolate, fai tutte cazzate, non ti guarda nessuno lo stesso, cioè nel senso, no?
Cioè praticamente la persona cambia, ti mette un altro al numero uno.
Esatto. Quindi il problema secondo me delle TV regionali oggi è che mancano sostanzialmente idee e coraggio. E voglia di sperimentare, cioè come fu all'inizio delle primissime TV private. Io penso che invece la rivoluzione oggi sia sul web.
Qui?
Sia sul web, dove appunto c'è spazio per la sperimentazione, dove c'è spazio per le novità, e io penso che fra qualche anno, magari qualcuno parlerà di questo tuo, di questa tua incursione nel web, una TV,
sì,
una web TV, come di un fattore che ha aperto un po' la strada.
Senti, qui mi danno 31.
31 cosa?
Skype 31. Di solito questo vuol dire che ci sono 31 comunicazioni, però
non le vedo.
Oggi è stranissimo, eh. Vedi, è scritto Skype 31. Uh-huh. Quando sono 2, 3, 4, c'è scritto 4. Quando è una non c'è scritto nulla.
2 nuovo, qui. 31 nuovo, eccolo qua, conversazione.
31 nuovo.
Sì,
dove è
questa conversazione? Questa
conversazione. Mamma mia, ma perché mi fanno così? Era così bellino come si è sempre fatto, che arrivavano
Mostra cronologia. Eccolo lì.
Figurati te. Guarda i tomboli. Guarda tanta gente che si voleva mettere in contatto. Sì, numero sconosciuto, vabbè. Numero sconosciuto. No, diventa una cosa...
Peccato.
Prendiamolo a caso. No, ma questo è del 25, scusa. Ma hanno usato tutto. Non so se qualcuno ci ha messo le mani.
Nuovo, forse qui.
Forse qui. Il tuo numero scadrà.
No.
Senti, io un po' mi dispiace, ma non ce la fa a stare dietro a tutto questo. Vabbè, mi dispiace.
Tanto
ci torni, vero?
Certo,
ecco, tanto ora fra pochino si chiude.
Volentieri, insomma, io penso che la rivoluzione sia sul web.
Quindi ci sarà un'offerta di programmi interessanti.
Io sono 6 anni che gestisco una web TV di, di cinema, di filmacci.
Ah sì?
Molto pirata, perché non si potrebbe.
Non c'hai... questa è la nostra, è a posto, eh?
No, infatti, nel senso che è una TV che ha sede, non so quale, Isole Vergini e...
Sì, anche noi si va in America, cioè, noi siamo col server americano, sai?
Sì, con live stream.
Però insomma, devo dire che insomma, noi abbiamo la testata giornalistica, tutto, e te invece fai...
No, allora, essenzialmente questa TV via web manda in onda film di pubblico dominio, però
sì,
come dicevamo prima non si sa mai bene dove finisce il pubblico e dove uomini ci dominio.
Ecco, sì.
Quindi insomma...
Il problema è quello di se ti possa anche beccare, no?
Che è tutto lì il problema.
No, comunque vabbè, si potrebbe collaborare.
No, certo.
A me non mi dispiacerebbe ripassare ogni tanto qualche film di pubblico dominio, bellino, magari raro, che non si veda sempre dovunque, e potrebbe essere interessante.
No, sicuramente.
Dai Nelli,
abbiamo una collaborazione.
Sì, una collaborazione fra... Come si chiama la tua web TV?
Fantastica TV.tk.
TK
l'isole, sono l'isola vergine.
Almeno loro sono vergini.
Noi no, ormai.
Bene, insomma, si potrebbe collaborare.
Sì, certo. Cioè, diciamo,
da Fantastica TV arriva un film, Le vampire lesbiche.
Ora, di programmazione ci sono varie, c'è Congur, Gano sulla metropoli.
Sì.
Poi c'è, Galaxy Horror anno 2001.
Senti là.
Poi, troppo giapponese, qualche horror tipo La messaggera del diavolo, insomma c'è un po' di roba.
Bene, allora noi, dato che siamo in contatto, oggi chiudiamo perché normalmente si chiude verso il 23:20, 23:30 così.
Vabbè, andiamo a guardarci un filmaccio.
Guardarci un filmaccio, sì, dai, un filmaccio di Jess Franco, dove le donne sono tutte messe in croce.
No, guarda, ci sono anche dove sono gli uomini a essere frustrati.
Anche gli uomini, la donna è quella cattiva.
A lui piace l'eroina.
Piace l'eroina a lui. Sì, l'eroina, forse.
Da scherzarci.
Vabbè, allora, facciamo così. Tanto io chiudo, sapete che alla fine lascio sempre fuori onda, anche se di onda non si può parlare, ma ormai si dice fuori onda, per non chiudere, perché sai cosa succede? Sicuro? Dico ciao, tu, e chiudo.
Fuori streaming, potresti dire.
Fuori streaming. Se chiudo, ma poi la gente non capisce. E mi taglia un pezzo.
Sì, sì.
E sai lo streaming, c'ha questi secondi di... Allora, la registrazione viene con il pezzo tagliato.
Allora
io lascio i fuori onda, si parla di più e di meno, si mette a posto le cose e poi, insomma, poi chiudo. Così almeno c'è...
Ti lascio...
No. Cantare.
Non canti? Vedo la chitarra.
No, la chitarra è qui, oggi no, c'è di te, poi non c'è nemmeno il tempo. Non c'è, no, niente, ci vediamo domani. A domani. Oh, mi raccomando, vuoi dire, ha visto? No, ha visto che ho portato stasera? No, dico, chi ho portato stasera? Tanto mi torna, perché tanto gli argomenti sono inesauribili.
Comunque io gli consiglio di venire qua perché è divertente da morire,
ti è piaciuto?
Molto, sì.
Sei divertito?
Non parlare di libertà, tranquillo.
Libertà assolutamente, e quindi come tutte le persone che sono venute qua, anche quelle più serie, politici, eccetera, poi sono sciolti, sono divertiti. È che oggi non c'era Pino, se no ti portava anche il bicchiere di vino.
Ah, allora sì che si partiva a quarta.
Pino purtroppo è... Pino c'è più... stasera.
Certo.
No, c'è. Bene, domani. Ciao, fuori onda, peccato per quello Skype che si è un po' imbizzarrito stasera, non so come mai, ma secondo me, io devo dire la verità, qualcuno ci ha messo le mani, oggi pomeriggio, sì, perché credo che qui ci sia stata una festicciola, se fanno, anche qui le persone vengono, ogni tanto è successo un'altra volta che ho trovato lo Skype inattivo. E da quel poi non si è più ripreso. Vabbè.
Comunque ci chiappa questo ragazzo che ti ha fatto
storia. Sì, ci chiappa. Boh, non so, io penso che... Perché...
Ci chiappa perché ho visto c'è uno streaming molto, molto stabile.
Sì, perché noi abbiamo, vedi...
Sì, è un bello streaming, anche una bella DSL.
400 e più...
C'è anche una bella DSL.
Sì, bella perché si è chiesto un potenziamento. Perché altrimenti non ci si faceva, non reggeva. Si sganciava continuamente. Sì, però la massa, sentito tutte queste cose, ma cosa è stata? È origliare. Sanno origliare le cose.